Tornando in preciso verso Tolone, quando dice: allora Pietro gli disse, perché vi siete accordati per mettere alla prova lo Spirito del Signore?
Una prima lettura sembra che si venga attratti più sul fatto che sull'avidità, sul legame, diciamo, del cuore ai beni. E poi invece mi pare che, guardando bene più, con più attenzione, il problema si sposta sulla menzogna, come peraltro dice apertamente Pietro, ecco. E non hai mentito agli uomini, ma a Dio. E al versetto 3: hai mentito allo Spirito Santo. Quindi mi sembra che siamo ancora all'interno del dono dello Spirito che ha investito i discepoli e la Chiesa con grande abbondanza. Però appunto questa effusione dello Spirito esige un'assoluta trasparenza, un'assoluta adesione alla verità, ecco. E non mi sembra un caso il fatto che venga citato Satana, perché viene definito Satana appunto il padre della menzogna, di essere menzognero fin dal principio, insomma.
Le domande di Pietro ad Anania nel versetto 4, prima di venderlo non era forse tua proprietà e l'importo della vendita non era forse a tua disposizione? Perché hai mentito in cuor tuo, hai pensato in cuor tuo a questa azione? Non hai mentito agli uomini, ma a Dio. Ecco, le domande fanno pensare a prima vista che per aderire alla prima comunità cristiana non fosse obbligatorio condividere i beni materiali. Pietro sembra dire, almeno a una prima lettura, ma il campo, se si tratta di questo, comunque il bene che avevi era tuo, nessuno te l'ha chiesto, una volta che l'hai venduto avevi il denaro corrispondente e nessuno te l'ha chiesto. Ecco, in questo senso si può appunto ritenere che non fosse necessaria la condivisione materiale dei beni, ma che fosse possibile, come segno di comunione, fosse desiderabile. Ecco, a partire da questo, il commento dei padri della Chiesa, in modo più approfondito, tematizza la questione dei voti, delle promesse fatte a Dio. Abbastanza unanimemente i padri contestano e sottolineano la gravità, ecco, di chi, avendo fatto dei voti o delle promesse al Signore, poi di fatto vive in modo non corrispondente, violando quanto si è promesso a Dio, e quindi loro dicono commettendo un vero e proprio sacrilegio, perché anche i voti e le promesse non attengono all'ambito dell'obbligo, ma all'ambito del desiderio, della dedizione a Dio, della dedicazione della propria vita. E più globalmente il passo viene letto dai padri come una prova importante che lo Spirito Santo sia Dio. Perché appunto nel dialogo soprattutto con Anania, Pietro gli dice indistintamente: hai mentito allo Spirito Santo e hai mentito a Dio. E quindi se ne deduce che lo Spirito Santo sia Dio, una questione molto grave che ha attraversato la teologia dei primi tre secoli dell'era cristiana.
Sono tornato al capitolo precedente, quando al versetto 32 diceva: nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Quindi questo aspetto di considerare sua proprietà quello che gli apparteneva. Quindi ognuno aveva questi, chi aveva più, chi aveva meno, aveva dei beni che però non considerava suoi, sua proprietà, propri, privati, ma era tutto in comune. E in questo episodio si tengono una parte del ricavato, lo nascondono in un qualche modo, lo tengono, non sappiamo perché, per dopo, non ne fanno parte agli altri. Un altro aspetto del testo precedente era anche la, come dire, il fatto pubblico, no? Di deporre ai piedi degli apostoli il ricavato della vendita delle proprie proprietà. E quindi nessuno appunto era obbligato, era una cosa libera, però appunto era una cosa pubblica. Un altro aspetto mi sembra interessante è che qui sono in due, mentre Barnaba era da solo in questa vendita, qui abbiamo marito e moglie, e quindi c'è già una, come dire, una comunione, un accordo, un patto che li lega. È una cosa importante, è questo accordo che hanno anche tra di loro. Non è il marito di sua iniziativa, come forse certe volte succede, no? Che si tiene per sé o non mette in comune. Sono tanti problemi su questo, e qua si mettono d'accordo, quindi forse pensano a loro due in modo particolare, e colpisce anche il fatto che il giudizio poi non avvenga insieme contemporaneamente, ma appunto a distanza di 3 ore. Chissà dove era finita la moglie. E non aveva neanche saputo quello che era successo, quindi forse tutto questo accordo e questa vita insieme non lo sappiamo. Comunque è indubbio che Pietro e la comunità li affrontano separatamente, e quindi certo c'è un aspetto di complicità, di sostegno reciproco, di incoraggiamento forse in questa via, in questa menzogna, che è sicuramente è importante. Poi però davanti al giudizio ognuno affronta le domande in qualche modo da solo, e in tutto questo, cioè nell'aspetto comunitario, pubblico anche del gesto, ecco che c'è il rapporto con lo Spirito Santo, con Dio. Qui la cosa molto forte, appunto, come è già stato sottolineato, non è un tradimento della comunità, ma è proprio il mentire allo Spirito Santo, a Dio, che quindi è profondamente implicato in questa vicenda, no? Nella vicenda, diciamo, del mettere insieme le cose, nel fare parte agli altri, nella trasparenza delle proprie azioni. In tutto questo c'è un rapporto, o meglio, si vive in modo diretto il rapporto con il Signore. Il rapporto con Dio non è una cosa privata da preghierina o implica una verità nelle relazioni molto profonda. E le domande che appunto vengono fatte riguardano anche il perché, soprattutto alla moglie, perché vi siete accordati per mettere alla prova lo Spirito del Signore. C'è questa sinfonia nell'attentare il Signore, che ha anche tanti paralleli, no? Come sono indicati qui nella Bibbia, nel popolo di Dio, che per esempio nel deserto mette alla prova il Signore, anche lì lo fanno tutti insieme, e non è uno, un singolo, ecco, che salta su, e c'è anche quello, ma questo aspetto mi sembra sottolineato. E appunto c'è Satana in questo, entra nel cuore, riempie, quella domanda così drammatica: perché Satana ti ha riempito il cuore? Se ce lo chiedesse, qual è poi la colpa anche di Anania? Ricorda anche quello che succede a Giuda all'inizio della passione, almeno secondo Luca, no? Satana entrò in Giuda, che poi va a trattare con i capi. Anche lì c'è questo aspetto della trattativa, dell'accordo per denaro. E l'ultimo aspetto che mi, così, appunto, sono come sottolineature, forse senza un discorso coerente, è la questa parola chiesa, no? Che, come dicono le note, è la prima volta che viene citata, viene espressa così, viene chiamata così, la comunione, il gruppo, ecco, di questi cristiani, di questi credenti in Gesù morto e risorto. C'era un grande timore, si diffuse in tutta la Chiesa, quindi è un fatto che desta stupore. E in tutti quelli che venivano a sapere queste cose, quindi anche in quelli che non fanno parte, almeno in modo diretto, forse, di questa Chiesa, di questa assemblea, è un senso di timore, come quel timore anche che prende gli apostoli che sono sulla barca con Gesù, come abbiamo sentito nel Vangelo, no? Di una potenza che si manifesta nella vita di queste due persone, che però ha un significato grande nel rapporto con il Signore.